C'è una finestra nel manuale che si intitola più o meno Come ti tengo aperto un rapporto giuridico, che affronta un problema collegato a questa questione dei rapporti pendenti e dei rapporti chiusi. È una finestra che racconta una tipologia di eventi abbastanza comuni. Il governo introduce, o la finanziaria introduce una nuova tassa. Che si fa? Ovviamente bisogna pagarla. Uno si rivolge al suo commercialista e il commercialista gli dice: guardi, questa tassa va pagata. Ma si può ricorrere alla Corte Costituzionale? E come fai a ricorrere alla Corte Costituzionale? Ricorrere alla Corte Costituzionale potrai soltanto nel caso in cui c'è un giudizio. Questo giudizio si può formare essenzialmente quando ti faranno un procedimento contro per aver evaso la tassa. Ti conviene? C'è stato un precedente molto noto, negli anni 70, direi, primi anni 80, uscì una legge sul cumulo dei redditi. Che è una legge che aveva questa idea, di collegare la tassazione non sul reddito individuale, ma sul reddito familiare. Solo che era fatta piuttosto male, tanto per cambiare, e aveva un effetto perverso, per cui i coniugi, cioè la famiglia matrimoniale, pagava più tasse dei single. Perché ovviamente sommando i due redditi del marito e di moglie si arrivava a una soglia maggiore e là l'aliquota era più pesante. E questo era palesemente illegittimo. Era palesemente illegittimo, non perché non si possa introdurre come in Francia una tassazione sul nucleo familiare, ma lo devi fare non punendo chi ha avuto la cattiva idea di sposarsi e invece di convivere. Tanto è vero che in conseguenza di quella legge erano incominciate tutta una serie di cause di separazione, no, anzi di separazione fiscali. Magari era una scusa, non sapeva come dirglielo, ha preso l'occasione della legge, dice: sai cara, per soli motivi fiscali sarebbe bene che noi ci separassimo. Perché ovviamente aveva un suo costo. Allora si fece di tutto per impugnare questa legge. Però non c'erano strade e i primi tentativi furono dichiarati inammissibili dalla Corte per irrilevanza della questione. Non si possono porre alla Corte questioni teoriche, ma solo questioni concrete, questioni che sorgono nel corso di un vero giudizio. E allora erano riusciti a provocare un vero giudizio in questo modo. Che il marito aveva mandato una raccomandata ricevuta di ritorno alla moglie, con cui lei poco cortesemente intimava di consegnargli la dichiarazione dei suoi redditi per poter procedere alla dichiarazione cumulativa. La moglie aveva risposto con raccomandata, con ricevuta di ritorno, mandandola al suo paese. Allora lui l'aveva convocata davanti a un giudice perché il giudice la obbligasse a consegnare la dichiarazione dei redditi e in quella sede la moglie aveva eccepito la illegittimità della legge e lì c'era la rilevanza, c'era la rilevanza, perché era la legge che costituiva l'obbligo per la moglie, per cui la questione era rilevante e infatti la Corte ha subito preso l'occasione per dichiarare la legge illegittima. La Corte sono tutti sposati, non c'è neanche un single, per cui è chiaro che non ci piaceva questa legge. Ma nelle normali questioni tributarie questa ipotesi non c'è. E allora funziona in maniera molto diversa, funziona che io decido di evadere la tassa, non la pago, aspetto, incrociando le dita, che mi pizzichino. Se non mi pizzicano, appartengo alla maggioranza silenziosa degli italiani che vadano. Se mi pizzicano, mi istituiscono un processo, bisogna vedere se è penale, tributario, eccetera. Comunque io ho un giudice, il giudice mi sta perseguendo per quella fattispecie, e E quindi io impugno la legittimità di quella fattispecie. Però voi capite che questo è estremamente rischioso. Perché se dopo la sentenza della Corte mi dà torto, io non solo pago la tassa, ma pago anche le conseguenze relative, ammende, sanzioni, eccetera. Allora, che cosa fa il bravo consulente? Il bravo consulente dice, guarda, tu fai così, tu paghi la tassa, il giorno dopo fai una raccomandata al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, intimandole di restituirti i soldi. Che apparentemente è leggermente schizofrenico, ma non è affatto schizofrenico, perché con quella lettera io costringo l'amministrazione a rispondermi. Se l'amministrazione mi risponde no, ovviamente l'amministrazione mi risponde no perché c'è una legge, ma io ho un provvedimento che posso impugnare. Se l'amministrazione non mi risponde, io ho un silenzio rigetto che si costituisce nel corso il termine, e quindi io posso impugnare il silenzio dell'amministrazione. Lo impugno di fronte al giudice amministrativo. Il giudice amministrativo la mette in fondo alla pila. In Italia, dove tutto funziona per raccomandazione, perché siamo un paese mafioso, chi non si fa raccomandare alzi la mano, diciamo, uno, e anzi, sono molto gradite le raccomandazioni degli esami, perché sono immediatamente rese pubbliche, e ma qua a Ferrara non è un problema, dove insegnavo prima era un problema, ma è stato un problema per pochi giorni, dopodiché hanno capito, e non si sono più fatti vivi. Esiste un sistema per raccomandare anche il proprio ricorso al TAR, l'istanza di prelievo. Pagando una semplice tassa, uno chiede al presidente di prelevare il suo ricorso e metterlo in cima alla fila. Bello. Che vuol dire che uno può tranquillamente lasciare il suo ricorso in fondo alla fila, evita di fare istanze di prelievo, perché non c'è nessuna voglia di fare causa, pagare un avvocato, andare a Roma, alla Corte, eccetera. Ma così mantiene il rapporto giuridico aperto. È una causa pendente con l'amministrazione delle entrate. Il giorno che l'evasore fiscale viene pizzicato durante il processo solleva la questione alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dichiarasse illegittima la legge, ecco che io faccio l'istanza di prelievo e dico al giudice: cucù, c'è il mio ricorso pendente, la legge non c'è più, che fa rima con cucù, e di conseguenza mi restituiscono i soldi. Se io non avessi agito, se io non avessi sollecitato l'amministrazione e impugnato il silenzio, il provvedimento negativo, il mio rapporto si sarebbe consolidato, perché anche per i rapporti fiscali, dopo un certo numero di anni, non mi avventuro a dire quanto, mi pare 5, l'amministrazione non può più chiedere niente, ma neanche io non posso più chiedere niente all'amministrazione. Non posso oggi agire per le tasse pagate 20 anni fa, perché il decorso del tempo, per qualche figura di quel tipo lì, mi porta la chiusura del rapporto. E una volta che il rapporto è chiuso, se la legge viene dichiarata illegittima, c'ho soltanto da mangiarmi le dita. Non ho curato la tenuta del rapporto aperto. Capite? Per cui ogni tanto succedono delle cose complicate. La Corte Costituzionale, quando dichiara illegittima una legge, non si preoccupa delle conseguenze finanziarie della dichiarazione di illegittimità. Ufficialmente. In realtà qualche anno fa ha costituito un ufficio suo interno proprio per valutare le conseguenze finanziarie delle sentenze. Era successo negli anni 90, sì, più o meno, fine 80, primi 90, un paio di stangate micidiali del governo che avevano tagliato le pensioni, il cumulo delle pensioni. La Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima un paio di queste misure e, secondo il Tesoro, il costo di quelle due sentenze si aggirava intorno ai 60.000 miliardi delle vecchie lire, cioè un'intera manovra finanziaria pesante. Era un calcolo sbagliato, però per dirvi il problema, no? Cioè, se la Corte Costituzionale dichiarasse illegittima l'IRAP, il rischio che abbiamo corso la Corte di Giustizia che dichiarasse non compatibile col diritto comunitario l'IRAP, c'è un obbligo di restituzione. La restituzione di quei soldi può essere un esborso di fantastiglioni. Per cui è un problema anche l'impatto di una sentenza. Toglie una legge e la toglie, per cui tutto quello si è incassato con quella legge deve essere restituito, perché è stato incassato senza base legislativa. Però attenzione, c'è un problema di rapporti chiusi e rapporti pendenti. Per cui il vecchietto che aveva fatto ricorso contro l'atto dell'INPS, magari con l'associazione dei pensionati, ha mantenuto il rapporto giuridico aperto. Il vecchietto che non ha fatto ricorso se l'è presa male. Tanto è vero che molte volte, per un motivo di giustizia, la pubblica amministrazione decide di fare una restituzione a tutti e non soltanto a quelli che hanno fatto un ricorso, proprio per una questione di ordine pubblico, per evitare disuguaglianze su problemi che sono dei problemi di impatto sociale, evidentemente. Però il principio è quello. Tu o mantieni aperto il tuo rapporto giuridico, che è pendente, e allora puoi chiedere, provocare il giudizio in cui si dovrebbe applicare quella legge, e fai scattare il divieto di applicarla. Ma se il tuo rapporto giuridico si è chiuso e non può essere riaperto. C'è solo un caso. Dice la legge sempre l'articolo 30 ultimo comma della legge 87: quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, necessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. Questa è vista come eccezione all'eccezione. Allora, le formule magiche dicono: c'è la regola della retroattività, c'è l'eccezione dei rapporti chiusi, e poi c'è l'eccezione per i rapporti penali. Naturalmente sono formule magiche, sono ovviamente un po' deviato il quadro. Qui la situazione qual è? Tizio è stato condannato con sentenza passata in giudicato, evidentemente, perché il rapporto è chiuso. Dice la legge: se viene dichiarata illegittima la norma incriminatrice, tizio va scarcerato, cessa l'esecuzione della sentenza e gli effetti penali. Gli effetti penali possono essere, per esempio, l'interdizione dei pubblici uffici. Attenzione, cessa l'esecuzione della sentenza, non è che viene cancellata la sentenza. Per cui se tizio è stato condannato a 20 anni e ne ha scontati 19 anni e 11 mesi, interrompe l'esecuzione e esce un mese prima, mangiandosi tutto il mangiabile. Non viene restituito i soldi, pagato dei danni, eccetera. L'esempio più clamoroso è questo. Tizio viene condannato a una sanzione pecuniaria, tipico dei reati ambientali. Devi pagare 3 miliardi di euro, sanzioncina così. Ma Microsoft è stata condannata dalla comunità a pagarne un fantastiglione, per l'appunto. Tizio li paga, la sentenza della Corte dichiara illegittima la norma sanzionatrice, tizio non li vede una lira. Se invece tizio ha avuto una dilazione rateralizzata della sanzione, per cui ha detto: i miei 3 milioni di euro li pago 1000 euro al mese per i prossimi 3.000 anni, la sentenza interrompe l'esecuzione della pena, per cui quello che non ha ancora pagato non lo paga più. Perché vedete, è un meccanismo che non retroagisce un bel niente, va a colpire semplicemente degli effetti della sentenza che sono ancora in corso, effetti per cui tra l'altro si può provocare anche un giudizio. Chi è in carcere a scontare la pena è in una fase di esecuzione della sentenza, per cui c'è un giudice di esecuzione della sentenza. E chi sta pagando la sanzione pecuniaria, bene o male, se smette di pagarla, che cosa succede? Che rimangono gli ufficiali giudiziari a casa e lui può avere un giudice. Può il giudice costringerlo a continuare a pagare una sanzione quando non c'è più la norma incriminatrice? No, perché andrebbe contro il principio di gravità delle pene. Nessuno può essere condannato per un reato che non è stato previsto in precedenza dalla legge penale, e che vuol dire che quando uno è stato condannato per un reato, l'esecuzione di quella sentenza di condanna dipende dalla permanenza in vita della legge. Se la legge viene abrogata, non c'è più reato. Perché cosa hanno abrogato la legge sul falso bilancio, per esempio? Per evitare che ci fosse un reato e quindi la perseguibilità, la sanzione e così via. Vi è tutto chiaro? Adesso vediamo disastro. Vediamo di capire come funzionano le pronunce di inammissibilità, che si legano un po' alle cose che vi ho appena detto. Allora, decisione della Corte, sentenze, ordinanze. Sentenze di merito, illegittimità costituzionale, rigetto, questione illegittimità costituzionale. Se dovessi fare uno schema non metterei accoglimento, rigetto, ma metterei così, anche se meno simmetrico, proprio per ricordarmi che sono due cose diverse. Le sentenze e le ordinanze. Vi dicevo, le sentenze chiudono il giudizio, le ordinanze sono strumenti interlocutori. Questo è sempre meno vero, perché le ordinanze sono usate dalla Corte per una serie di questioni che non sono affatto interlocutori. Certo, in certi casi c'è la restituzione. Al giudice a quo. Cosa vuol dire l'ordinanza di restituzione? Il giudice a quo non ha motivato le rilevanze. La Corte non va a giudicare nel merito, ma restituisce gli atti al giudice a quo perché valuti la rilevanza. Vedete, la Corte sugli presupposti non c'ha un controllo solo formale. Soprattutto sulla rilevanza, la Corte ha un controllo del rubinetto, il rubinetto ce l'ha in mano lei, per cui chiede al giudice di mandargli non soltanto l'ordinanza di rimissione, ma anche gli atti di causa, e quindi può accorgersi che il giudizio sulla rilevanza è un giudizio sbagliato, per esempio, oppure può accorgersi semplicemente che è un giudizio poco motivato. Oppure può accorgersi che c'è il cosiddetto ius superveniens, a cui vi accennavo. Ius superveniens. Cosa succede se la legge impugnata dal giudice è stata abrogata? Attenzione! È stata abrogata dopo l'ordinanza, perché il fatto che sia stata abrogata prima dell'ordinanza non crea problemi. Tipica domanda su cui cascano il 93,2% degli studenti di esami, potrò dare i numeri visibilmente finalmente, è la domanda: ma può la Corte dichiarare illegittima una legge abrogata? E tutti rispondono con sdegno: ma no, come se fosse la grande stupidaggine. Non è affatto una stupidaggine, è semplicemente una domanda che cerca di vedere se uno ha capito la differenza tra abrogazione e annullamento, perché quando si dice che l'abrogazione opera ex nunc e l'annullamento ex tunc, in mezzo ci sono dei rapporti giuridici. Allora, questi rapporti giuridici tra l'ex nunc e l'ex tunc sono rapporti giuridici retti dalla vecchia legge, giusto? Allora, se il giudice deve applicare la legge matrimoniale del 48 a Elisabetta e Filippo, potrà sollevare una questione di legittimità costituzionale di quella legge? Accidenti se può, magari è una legge talmente superata che fa proprio schifo. Anzi, un motivo in genere in cui si rafforza il sospetto che sia una legge rimasta indietro, anacronistica e cosiddetta, vedremo la prossima settimana che ci sono proprio delle figure specifiche per questa cosa. E questo vuol dire che la legge abrogata, non più in vigore, continua a essere applicabile nei rapporti giuridici sorti in precedenza e non ancora chiusi. E quindi può essere rilevante la questione. Dovrà motivare. Sarà bene che motivi dicendo, siccome devo applicare la legge, benché non più in vigore, la impugno. Ma lo ius superveniens è un'altra questione, è la legge che viene abrogata tra l'ordinanza del giudice quo e la sentenza della Corte. Nel frattempo, in quell'anno, la legge viene modificata. Viene abrogata, modificata, emendata, eccetera. La Corte non vede l'ora di questo evento, perché si libera subito, in limine litis, ordinanza in Camera di Consiglio, restituzione al giudice degli atti, perché valuti se c'è ancora rilevanza. Lo deve valutare il giudice, perché non lo può valutare la Corte, perché la rilevanza attiene al processo principale. Ciò che incide, l'angolo di incidenza, è una valutazione del giudice a quo. Necessariamente rilasciata a lui, è lui che è il giudice del rapporto, è lui che deve sapere che cosa si applica a quel rapporto. Non sta la Corte a valutare se si applica la nuova legge o la vecchia legge, perché se si applicasse la nuova legge, che cosa succede? La nuova legge è ancora sospetta di legittimità? E questa è una valutazione che spetta al giudice remittente, non alla Corte. Addirittura nella sentenza che ha provocato il cambiamento di giurisprudenza sul decreto legge, quella di quest'anno, la Corte aveva ritenuto che la legge di conversione con modifiche del vecchio decreto legge, cioè il decreto legge convertito con modifiche in legge, comportasse uno ius superveniens, per cui il giudice che aveva impugnato il decreto legge doveva valutare se le modifiche avevano risolto il suo problema oppure no. E questo è una restituzione degli atti. Questa è una classica ordinanza interlocutoria. Ma se la Corte rileva mancanza di presupposti del tipo giudice, atto con forza di legge, la rilevanza l'abbiamo vista, norma c'è, la Corte scopre che l'autorità che ha sollevato la questione non è un giudice, per esempio è un'autorità indipendente. È l'antitrust. La Corte che cosa fa? Dichiara inammissibile la questione. La dichiara inammissibile per carenza soggettiva del giudice. Questa è un'ordinanza che chiude il giudizio. Qualche volta è stata emanata una sentenza in questo senso, esistono anche sentenze di inammissibilità. Perché se la Corte arriva a questa conclusione dopo aver sentito gli avvocati in udienza pubblica, fa una sentenza con cui, motivata tutta la questione, dichiara la questione inammissibile per carenza del giudice. E lo fa con sentenza. Sentenza e ordinanza diventano strumenti equivalenti. In entrambi i casi si chiude il giudizio. Se la Corte dichiara che l'atto impugnato dal giudice non è un atto con forza di legge, questa non è un'invenzione del giudice, questa è una sentenza che definisce un atto normativo come un atto privo di forza di legge. Anche in questo caso ci sono alcune sentenze e alcune ordinanze che hanno pronunciato la carenza dell'oggetto. Più raffinata è questa questione delle norme CEE, di cui non vi ho parlato. Di quante cose non vi ho parlato, in altra parte. Il giudice solleva una questione alla Corte impugnando una legge che contrasta con una direttiva. E quindi per violazione indiretta dell'articolo 11. La Corte gli risponde: la questione è inammissibile perché tu non hai valutato se la norma violata dalla legge ha efficacia diretta oppure no, se è self-executing oppure no. Questa è una valutazione che obbligatoriamente devi fare, e se hai un dubbio devi andare alla Corte di Giustizia, e devi andare prima alla Corte di Giustizia per farti interpretare il diritto comunitario, per scoprire se c'è effetti diretti oppure no, e poi solleverai la questione davanti a me. Questo la Corte l'ha fatto sia per liberarsi di un sacco di cause, sia per evitare di entrare in competizione e in conflitto con la Corte di Giustizia. La Corte non si vuole pronunciare sul diritto comunitario. La Corte non dirà mai se il diritto comunitario è direttamente applicabile oppure no. Queste sono valutazioni che deve fare il giudice, perché d'altra parte è giusto. Il giudice ha la responsabilità di individuare il diritto applicabile. Iura novit curia. Per cui spetta al giudice scoprire, valutare, motivare qual è la norma applicabile alla sua causa. Una volta che l'ha individuata, potrà impugnare alla Corte Costituzionale. Se no, la questione è inammissibile. È inammissibile perché manca un elemento della questione, una individuazione esatta e univoca della questione. Quindi vedete, ci sono tutta una serie di casi di cattiva formulazione della questione. La questione di legittimità ipotetica, il giudice che dice: ma io non so se la disposizione tale vuol dire A o vuol dire B, ma nel caso volesse dire A è chiaramente legittima. E la Corte dice: vabbè, carino, prima fai il tuo dovere, dimmi qual è la regola che stai applicando e poi quella regola la puoi impugnare. Non puoi darmi motivazioni plurime, alternative e così via. Questo ovviamente... Queste ultime due non chiudono il giudizio. Non chiudono il giudizio, perché se viene dichiarata inammissibile la questione perché il giudice non ha svolto alcune valutazioni, è chiaro che il giudice, svolgendole, può risollevare la questione, per cui non c'è un effetto preclusivo. Le ordinanze non hanno mai di principio effetto preclusivo. Certo però che un'ordinanza che dichiarasse carente di forza di legge l'atto impugnato, un effetto preclusivo lo ha. Nella prassi l'ordinanza ha avuto grande successo ed è diventato uno strumento delicato ma piuttosto preciso, con cui la Corte Costituzionale seleziona i casi. La Corte Costituzionale, se seleziona un caso emanando un'ordinanza, risparmia un sacco di tempo, perché l'ordinanza la emana in Camera di Consiglio, mentre la sentenza in genere è l'atto conclusivo di un procedimento completo con l'udienza pubblica. È un atto emanato in Camera di Consiglio in limine litis, cioè all'inizio del processo, appena istruito, il giudice relatore sulla prima Camera di Consiglio propone di respingere con ordinanza una serie di questioni. Allora che cosa avviene? Avviene che con ordinanza la Corte conferma i suoi precedenti. A parte queste queste ordinanze più rituali, più processuali, quelle che sono diventate molto interessanti sono le ordinanze che dichiarano la manifesta infondatezza e la manifesta inammissibilità. Vi sottolineo quel manifesta, perché una sentenza di infondatezza è una sentenza di merito. una delle due sentenze di merito, l'altra di accoglimento. Non esistono ordinanze di manifesto accoglimento. L'accoglimento, cioè di legittimità della legge, è sempre pronunciato necessariamente con sentenze. Però ci sono delle ordinanze che dichiarano non l'infondatezza della questione, ma la manifesta infondatezza. Perché la dichiarano? Perché queste ordinanze sono confermative, accidenti a te, di un precedente. E questo precedente è stato fissato con la sentenza. Cosa voglio intendere? Voglio intendere che la Corte ha un po' semplificato e motorizzato e reso più selettivo il suo meccanismo decisionale. E i giudici non impugnano mai leggi singole, norme sporadiche, eccetera. Ci sono delle questioni che sono molto pesanti nei processi e che attirano decine e decine di ricorsi alla Corte, di ordinanze alla Corte. Allora la Corte Costituzionale prende il primo gruppo di queste ordinanze, quelle più vecchie, le affronta nel merito e pronuncia una sentenza. Le risolve nel merito con una sentenza. Se la sentenza è di legittimità costituzionale, le ordinanze che arrivano in seguito o che sono arrivate dopo sono dichiarate manifestamente inammissibili. È dichiarata la loro manifesta inammissibilità perché non c'è più l'oggetto. La norma impugnata è già stata dichiarata illegittima, come tale rimossa dall'ordinamento. Se invece la sentenza è stata una sentenza di rigetto, la Corte confermerà il suo precedente pronunciando un'ordinanza di manifesta infondatezza. Dicendo nella motivazione dell'ordinanza, la motivazione dell'ordinanza è molto più breve di quella della sentenza, dicendo: mi è stata sollevata la questione, questa questione è già stata decisa con sentenza tra dei tali, non mi sembra che l'ordinanza de quo aggiunga motivi nuovi e quindi confermo la mia sentenza. Per questi motivi dichiaro la manifesta infondatezza della questione e me ne libero. Per cui una sentenza crea un grappolo di possibili ordinanze. Telefono? Ordinanze che confermano quel precedente dichiarando la manifesta infondatezza. Ovviamente può succedere che un giudice un po' più scafato sollevi un'ordinanza meglio motivata e che questo faccia cambiare la giurisprudenza della Corte, quello che si chiama tecnicamente un rebirthement oppure un overruling, secondo se uno usa l'espressione francese o americana. Capita, la giurisprudenza della Corte non è monolitica. Spesso la Corte dice cambio giurisprudenza, lo dice anche apertamente, oppure ci sono sfumature nuove, ci sono dei casi che vedremo nell'applicazione delle prossime settimane. Ma il motivo e lo strumento con cui la Corte si libera di questioni ripetitive è quello dell'ordinanza di manifesta infondatezza. Molto criticato questo strumento. Io lo trovo splendido come strumento, anzi se fossi giudice della Corte Costituzionale lo userei almeno 10 volte al giorno. E più o meno ci siamo, perché ogni sentenza accompagnata, cioè ogni volta su ogni gazzetta ci sono 2, 3, 4 sentenze e 10 ordinanze. Crea qualche problema. Il problema è che valutare se ci sono motivi nuovi o non ci sono motivi nuovi è una questione di altissima discrezionalità. Certe volte è ovvio, nessuno la contesta, ma altre volte è una questione che lascia un po' sbigottiti. Vi pongo un esempio. La Corte ha fatto una famosa sentenza sulla legge sull'aborto, sentenza celebre perché la Corte ha usato una certa tecnica di argomentazione, e tra l'altro facendo riferimento alla giurisprudenza americana, alla giurisprudenza tedesca e così via, dicendo sull'aborto ci sono due interessi in conflitto. Due. L'interesse alla madre e alla sua salute, l'interesse al concepito a nascere. Non entro nel merito della sua argomentazione, ma alla fine la Corte dice: l'interesse del concepito si matura nel tempo, quello della madre alla sua salute è un diritto prevalente senz'altro nei primi tre mesi di vita, per cui questo è un'autorizzazione ha dichiarato illegittima la norma penale che in nome della razza puniva l'aborto in ogni caso, dicendo è illegittima perché non tiene conto dell'interesse della madre. Questa sentenza è una sentenza sul bilanciamento degli interessi, studieremo il bilanciamento degli interessi nelle prossime settimane, ma è interessante perché pone un perimetro agli interessi che entrano in campo. C'è l'interesse della madre e quello del concepito. Del padre non si parla. Un bel giorno un padre ricorre alla Corte Costituzionale. Ricorre perché dopo una manifestazione che aveva dato incatenandosi all'ospedale eccetera fa un ricorso al giudice, il giudice naturalmente gli dà credito lamentando il fatto che nella decisione di abortire non sia sentito il padre, che da un certo punto di vista indubbiamente è una questione di un certo rilievo. È una questione mai decisa dalla Corte, tra l'altro. La Corte se ne libera con ordinanze di manifesta infondatezza, dicendo nella sentenza sull'aborto io ho dichiarato che ci sono due interessi in campo, due e non tre. Di conseguenza non c'è bisogno di affrontare la questione nel merito, perché la questione è già decisa. E ha fatto un'ordinanza di manifesta infondatezza, naturalmente criticatissima, perché uno dice, almeno mezza pagina di motivazione in più l'avresti potuta dare. Ma è un uso, come dire, discrezionale di politica giudiziaria, cioè di strategia giudiziaria che la Corte ha usato certe volte anche con risultati e vistosi e implicazioni così evidenti. Ma è uno strumento che consente alla Corte anche di concentrarsi sui casi più importanti, anzi dovrebbe consentire alla Corte di concentrarsi sui casi più importanti, cosa che non sempre succede. Io avrei anche finito. Voi avete domande?